Quinta domenica di Pasqua. Chissà quante volte nella nostra vita abbiamo letto o sentito leggere questo paragone della vite e dei tralci, e quante volte anche ne avremmo sentita la dotta o la semplice spiegazione da parte di vari predicatori. Rischiamo di pensare di sapere già tutto. Ma attenzione, quando le cose sono così ovvie, immediate, non è detto che altrettanto immediato sia il nostro modo di viverle. Con umiltà allora riprendiamo il testo evangelico. Per prima cosa, a me sembra che il paragone usato da Gesù sia uno spaccato di vita trinitaria. È Dio che, attraverso la parabola, manifesta se stesso nella sua intimità e nel suo rapporto con noi. C'è un padre, il vignaiuolo, un figlio, il ceppo, la radice della vite, lo Spirito Santo che porta la linfa vitale, e poi ci sono i tralci, ora secchi, ora potati, ora pieni di frutto, e questi siamo noi. Il padre, il vignaiuolo, è colui che ha piantato la vite. Basta sfogliare l'Antico Testamento per renderci conto che proprio lo stesso paragone di Gesù era già sulla bocca dei profeti. Israele è la vigna che il Signore ha piantato, curato, difeso, ma è anche una vigna che spesso non ha dato frutto o si è inselvatichita. Ricordiamo ad esempio una parola del profeta Osea: rigogliosa vite di Israele che dava frutto abbondante, ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari, più ricca era la terra, più ricche faceva le steli dell'idolatria. È una vigna dove il padre, a più riprese, ha mandato i suoi messaggeri. Questa vigna, però, si è imbastardita, e allora il padre ha piantato una nuova vite, Gesù. Il figlio ha accettato di interrarsi, questa è l'incarnazione. Ha steso le sue radici nel profondo della nostra umanità, in tutto simile a noi, eccetto che nel peccato. Ha conosciuto la precarietà e la gloria dell'uomo, la fatica e le lacrime insieme ai sentimenti, alle speranze e alle sue gioie. Gesù, potato per primo nel suo sangue versato, ci ha chiamato a Lui, ci ha purificati, ci ha innestati in sé, perché noi potessimo diventare le sue braccia, le sue mani, il suo cuore, e potessimo portare i suoi frutti. Lui fa scaturire dalle profondità della terra, da se stesso e dalle cure del Padre, lo spirito, cioè la linfa vitale, che crea, porta vita, genera foglie, fiori e frutti. Ma lo spirito deve poter passare per arrivare fino a noi. Se il passaggio è interrotto, la linfa non arriva, e il ramo secca, e il legno dei tralci è talmente debole e vale così poco che serve solo ad essere bruciato. È veramente bello comprendere con riconoscenza che tutto questo essere e agire del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è per noi. Noi siamo l'attenzione, il centro del loro amore. Dio non ama se stesso come un perfetto egoista, ma indirizza tutto il suo amore alla sua creatura. Ecco perché Gesù insiste nel dire che Lui è la vera vite. Gesù vuole dunque porre una netta distinzione tra sé e altre viti che non giudica vere. Qui non si tratta di distinguere la vite da un'altra pianta simile, ma di distinguere tra la vite capace di frutti e la vite sterile, tra vite dalla quale Dio può raccogliere i frutti attesi e vite dalla quale Dio non può che raccogliere delusione. E allora ci chiediamo, ma quali saranno i frutti attesi? Noi di solito pensiamo subito a cose, a buone azioni, a testimonianze, è vero, ma prima di tutto il frutto atteso è che l'uomo sia capace di ricevere la salvezza come dono gratuito, meritato per noi da Gesù e trasmessoci fin dal nostro battesimo. Il secondo frutto conseguente dovrebbe essere la riconoscenza, che non si ferma alle parole, ma che diventa «ho ricevuto amore», trasmetto e manifesto amore in concretezza. Infatti abbiamo sentito bene nella seconda lettura: «Figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità». Per portare frutto la vigna che cosa deve fare? Anche qui noi pensiamo subito alle tante cose da fare. Mi sembra di sentire certi preti e certe comunità dove c'è sempre tutto da fare, riunioni su riunioni, chiacchiere, progettazioni pastorali, indispensabili incontri zonali di programmazione e poi, spesso in mezzo a quelle foglie, stenti a trovare dei frutti. O se li trovi, magari sono proprio la fede della vecchietta, la genuinità del bambino, la carità disinteressata del povero. I frutti non dobbiamo essere noi a stabilirli, non siamo noi a classificarli, sono opera del Padre. È il vignaiuolo che valuta il frutto e decide ciò che è indispensabile per farlo maturare. Il compito della fede è quello di lasciarsi fare dal vignaiuolo, compresa la dolorosa potatura, che è una impietosa riduzione all'essenziale e che, se accettata con fede e assecondata con amore, vince il nostro egoismo, le nostre presunzioni, tanti attaccamenti e tante vanità. Compito della vita, allora, è soprattutto di rimanere in Gesù. Si tratta di una comunione intima, e non solo eucaristica, con Gesù. Se la Chiesa cerca di sostituire questa connessione essenziale del rimanere in Lui con una molteplicità di tentativi per innestarsi nei meccanismi del potere, della politica, delle leggi, dell'economia, delle alleanze con i grandi della terra, della cultura, dello spettacolo, si condanna alla sterilità. I risultati appariscenti non possono mascherare il reale stato della vigna. I viandanti non potranno saziare la loro fame ammirando soltanto la bellezza delle foglie. Senza di me non potete far nulla. Siamo di fronte ad un'espressione radicale che, comunque la si rivolti, denuncia il fallimento di ogni sforzo umano sganciato dalla preghiera, dall'adorazione, dall'interiorità, dall'accoglienza della parola. Il non portare frutto qui non è imputabile ad una serie di circostanze sfavorevoli, a difficoltà esterne di vario genere, ma unicamente a cattiva volontà di non stare con Lui. Chi non porta frutto priva poi anche gli altri del frutto cui avrebbero diritto e che dovrebbe essere loro destinato, ossia non è mai una questione strettamente personale. Non è detto che noi siamo in grado di riconoscere il frutto in quanto tale. Uno può avere anche l'impressione di non portare frutto, di non combinare nulla di buono. Si può anche avvertire un senso di desolante fallimento. Dobbiamo convincerci che non abbiamo noi il controllo della situazione. La bilancia di Dio è sempre misteriosa e tarata secondo misure totalmente diverse dalle nostre. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. La grande tentazione cui cediamo frequentemente è quella di restringere il progetto di Dio alle misure anguste del nostro cuore. Dovrebbe essere proprio l'opposto. Si tratta di dilatare il nostro cuore alle dimensioni del cuore di Dio, o almeno intuire e rispettare quella sproporzione. Se Dio è più grande del nostro cuore, vuol dire che è più grande delle nostre vedute meschine, più grande della legge, più grande delle morali, anche quelle che sono state date per assolute dalla Chiesa, più grande delle discriminazioni, più grande delle condanne, E non è detto che quando uno è fuori dalla verità o dalla disciplina o semplicemente dalle mie idee, dai miei gusti, dalle mie simpatie, sia automaticamente anche fuori dal cuore di Dio. Certo, ho l'obbligo di disapprovare il male, di combatterlo, di prenderne le distanze senza ambiguità, ma non posso impedire che l'amore di Dio si introduca anche in territorio nemico. Non mi è lecito sostituire Dio nel pronunciare sentenze definitive. È proprio a dimensione di quel cuore che devo allargare il mio. Solo così i frutti ci saranno, non importa quali, ma certamente meravigliosi, perché voluti dal Padre, profondamente uniti all'amore del Figlio, generati e ammantati dalla bellezza creativa dello Spirito Santo.